lo spiegherete poi ai vostri bambini questa roba qui, il gesto che ha fatto Gesù di entrare con una frusta in chiesa e di cacciar fuori sta gente qui che faceva commercio, è costata la vita a Gesù. No, quindi gli spiegherete che loro vengono in chiesa, c'è un Cristo morto, come mai Cristo è morto? Beh, uno dei motivi per cui è morto, uno dei più acuti capi d'accusa che l'hanno condannato a morte, è stata questa sua polemica col Tempio. Qui dentro c'è un giro di misteri, di parole profonde, e bisogna capire, bisogna scavare per capire il cristianesimo, se no i vostri figli si troveranno negli inghippi che ci troviamo noi più grandi, no? Di non distinguere più il cristianesimo dalle altre religioni, da un'idea generica, dal fatto che ognuno pensa quello che pensa, dal fatto che non capiamo più il cristianesimo in realtà. Allora questo gesto di Gesù che scaccia i venditori del Tempio è al centro dello scontro di Gesù con il sistema religioso del giudaismo. E i tre Vangeli sinottici presentano questo episodio alla fine del ministero pubblico di Gesù, alla vigilia della Pasqua, alla vigilia del processo, come conclusione di questo scontro. No. Giovanni invece colloca questo gesto subito all'inizio del ministero di Gesù, perché in questa maniera anticipa lo scontro. Cioè, questo episodio fa da sfondo a tutto il ministero di Gesù, che è visto nel Vangelo di Giovanni come un processo, uno scontro continuo e drammatico tra Gesù e i giudei, come dice lui, tra la luce e le tenebre, tra gli illuminati e gli accecati, no? Che tutto il Vangelo di Giovanni è costruito così, Cioè, Gesù dall'inizio alla fine nel Vangelo di Giovanni, prima anticipa il tema, è venuta la luce e le tenebre l'hanno soffocata, e poi fa vedere. In tutto il Vangelo Gesù litiga con i giudei circondano Gesù per eliminarlo. Su che cosa avviene lo scontro in questo racconto? Avviene sul Tempio, il Tempio che era il centro della religione giudaica, il Tempio simbolo della presenza di Dio tra il popolo, tenda dell'incontro, dell'alleanza. Gesù dice è diventato un'opera puramente umana, una fabbrica costruita, come dicono loro, in 46 anni, che si è trasformata in un luogo di mercato. Non solo perché i preti e i commercianti erano lì vicini, si faceva la festa e si faceva commercio, no? Non solo perché appunto la religione e il commercio nel Tempio sono contigui, ma soprattutto perché il culto del Tempio e tutto il sistema religioso è diventato commerciale. In quella maniera di vivere la religione si contratta con Dio, si dà qualcosa a Dio, gli si sacrifica un animale, e anche qui ci sarebbe da studiare la furbizia dell'uomo, no? Fa violenza su un vivente, su un animale, pacificando Dio e così in qualche maniera sistemando la sua violenza. Il sacrificio nasconde anche la violenza dell'uomo, la paga, la rimedia, però in questa maniera falsa, se non c'è la conversione dalla propria violenza, se non c'è la ricerca della giustizia, appunto, no? Allora si dà qualcosa a Dio, si sacrifica un animale e Dio dà qualcosa in cambio, la sua benedizione, la sua protezione. Questa religione utilitaristica, Io uso la religione perché mi dà qualcosa, rischia appunto di non far capire niente dell'iniziativa di Dio. E questo avviene nel sistema del sacrificio al Tempio, ma avviene rispetto allo scontro di Gesù, avviene anche coi farisei, cioè avviene anche con quella religione che concentra tutta la religione su qualche regola, la religione delle buone opere, dell'osservanza della legge. I sadducei, i preti del tempio, del sacrificio, e i farisei, gli uomini della legge, saranno quelli che condannano Gesù a morte. Ecco perché noi tutte le domeniche siamo qui a rileggere continuamente la morte di Gesù che ci salva, cercando di capire come mai è morto e cercando di capire in questa critica alla religione che Gesù fa la novità del Vangelo di Gesù. Cioè noi abbiamo staccato troppo la morte di Gesù dai motivi per cui è morto, quindi non capiamo più niente, sembra un gesto fuori dalla storia, fuori dal senso delle nostre operazioni. Invece la morte di Gesù entra nel cuore dei desideri dell'uomo e del suo tentativo addirittura di coinvolgere Dio nei suoi desideri, in questa logica commerciante della religione. Allora, Gesù sovverte questo sistema religioso, no? Lo vuole riportare all'intenzione originaria dell'alleanza tra Dio e l'uomo. Cioè, vuol far passare questa religione utilitaristica del calcolo a una religione del dono. Dio dona e dona gratuitamente. Se si può parlare di una religione, la religione che apre Gesù è la religione della grazia, non del calcolo, non dell'interesse. Questo cambiamento di prospettiva della religione, appunto, toglie al rapporto con Dio la sicurezza che l'uomo cerca. L'unica sicurezza che viene data dalla religione rivelata da Gesù è l'amore di Dio, è l'amicizia di Dio per l'uomo. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Questo è il motivo più incrollabile, più fedele, il legame incrollabile di Dio per l'uomo. Ma non ha prova. L'unica prova è di provare anche tu a far così. Prova a dare la vita anche te, così dice Gesù. Questa è la prova della fede. Se tu fai come Dio, se tu dai la vita come Dio fa, gratuitamente, questo è il motivo di credibilità in questo Dio. Se tu invece cerchi questo Dio perché ti dà la salute, ti dà qualche vantaggetto, beh, allora questo Dio non lo capisci, capito? Anzi, lo uccidi. E difatti, guardate, rileggete il fogliettino che avete lì quando andate a casa, perché queste robe qui, guardate che tutte le domeniche siamo qui a ripensarle, eppure noi continuiamo dopo il lunedì a tornare nello schema religioso che abbiamo dentro, capito? Questi qui gli dicono, ma quale segno ci mostri per fare queste cose? Non si cambia la religione così senza dare delle prove di questa autorità con cui tu pretendi di contestare il Tempio, la legge. E Gesù risponde in quella maniera sconcertante: distruggete questo tempio che avete costruito in 46 anni e io in 3 giorni lo farò risorgere. Parlava del suo corpo, dice l'Evangelista. Allora, con il suo gesto Dio distrugge il tempio, la religione antica, e inaugura questa nuova relazione tra Dio e l'uomo, un nuovo culto che è basato sul suo corpo, è fondato sul suo corpo dato, sulla grazia di Dio per l'uomo, il corpo dato di Gesù. E i suoi interlocutori risponderanno eliminando il corpo di Gesù. L'assassinio di Gesù è l'eliminazione di questo volto strano di Dio, di questo volto dolcissimo e prepotente di Dio, il quale entra a dire la verità della tua vita, che è quella di dare il corpo. Questa è la sovversione del Vangelo di Gesù. Gesù assume in sé, nel suo corpo, le funzioni del Tempio, è lui il luogo della presenza di Dio. In Lui, nel suo corpo, Dio incontra l'uomo e l'uomo incontra Dio. In Lui nascerà il suo popolo, il nuovo popolo, il corpo dei credenti, che sarà il tempio di Dio nel mondo, nella misura in cui l'uomo dà la vita per l'uomo, Dio può abitare nel mondo. E Gesù quindi, come gli chiedono questi uomini della religione, darà un unico segno, ed è il segno di Giona, il segno della sua Pasqua, della sua vita data, il segno della croce, rivelazione piantata da Dio in mezzo al mondo di quanto i nostri comportamenti sono folli, violenti, menzogneri. Cioè, in questo senso la croce di Cristo è la rivelazione del peccato dell'uomo, no? Dio non accetta il giochetto religioso di sacrificargli un animale. Dio accetta la violenza su di sé e in questa maniera rivela la violenza degli uomini. La follia e la violenza dei comportamenti umani, e nello stesso tempo rivela quanto più grande è l'amore e il perdono di Dio. Nello stesso tempo rivela che l'uomo che da sempre è nella violenza e nel peccato, prima ancora da sempre è nella grazia di Dio. Da questo corpo crocifisso, dirà Giovanni nel capitolo 9, in quell'altra risposta strana che lascia a bocca aperta chi lo interroga, no? Venite, dice a sé, venite. Fiumi di acqua viva sgorgeranno dal mio corpo per dare da bere a chiunque ha sete, no? La prima lettura che parlava del tempio da cui esce il fiume immenso che dà fecondità all'uomo, crea il mondo come nuovo, il paradiso, no? Quest'acqua che rigenera il mondo, che crea il mondo nuovo, è il corpo di Cristo. Dalla sua morte partirà l'opera della nuova creazione. La resurrezione, come i cristiani dicono, cioè l'opera con la quale la grazia, il dono di Dio, trasformerà la carne di ogni uomo e dell'umanità intera nel tempio di Dio. Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. E i discepoli pensano evidentemente al mattino di Pasqua, ai 3 giorni, dell'esperienza che loro fanno del risorto, ma sapete che la Bibbia in realtà quando dice che Cristo risuscita il 3° giorno pensa alla fine del mondo soprattutto. Sono i 3 giorni che separano la morte di Cristo dal suo ritorno glorioso alla fine, quando discenderà sulla terra la Gerusalemme celeste che scende dal cielo, cioè l'umanità e il mondo diventati il mondo della fraternità, il mondo dell'amore, il dono della vita data, quando tutti avranno dato il corpo per gli altri e si sarà realizzato il corpo di Cristo, che è la Chiesa, o meglio che è il regno di Dio a quel punto lì, non c'è più né Chiesa né mondo, ci sarà il regno di Dio. Di questo Vangelo che sentite quando noi cristiani lo ascoltiamo, anche dopo 2000 anni che continuiamo a dirlo, ci pare strano. Io sono sicuro che nessuno dei nostri amici, dei nostri colleghi, dei nostri concittadini, nessuno pensa che noi abbiamo queste idee. Non lo sa nessuno che i cristiani fanno questo discorso. Non si sognano neanche. Vuol dire che non lo sanno più i cristiani, no? Di questo Vangelo, di questo disegno di Dio rivelato al mondo nel corpo di Cristo, è erede la Chiesa. Il corpo sacramentale della Chiesa, cioè il corpo che farà segno nel mondo di questo disegno di Dio di fare del mondo il suo regno, cioè il regno di coloro che si amano. La Chiesa sarà un segno di questo perché fa memoria viva del corpo di Cristo. E come lo fa? Lo fa attraverso l'amore fraterno. La Chiesa dovrebbe essere anzitutto la comunità degli uomini che si amano, e si amano continuamente attingendo al corpo di Cristo che è l'Eucaristia, la morte di Cristo resa presente, e il Vangelo, è la parola che si fa carne, parola, qui, lambone, e l'Eucaristia. La Chiesa come corpo sacramentale di Cristo nella storia, che con la sua santità, con il suo accogliere il dono della grazia e della carità per gli uomini, dà la testimonianza a questo straordinario corpo di Cristo, strano corpo di Cristo, che è strano perché appunto fa riferimento a questo mistero del corpo di Dio, ma lo fa attraverso dei corpi degli uomini. Questo fa sì che la Chiesa sia così umana, sia un segno così equivoco, sia peccatrice, che tante volte è più ostacolo per andare al corpo di Cristo che mediazione, perché appunto Dio cerca dei corpi vivi, ma i corpi vivi sono i nostri, poveretto Dio, cosa possiamo dargli? E quindi necessariamente il suo corpo in noi rivive poi anche la tragedia di non essere capito, di essere tradito, eccetera, eccetera. La Chiesa poi, quando viveva questi momenti di consapevolezza, lo faceva riunendosi nelle case, si raccontava di Gesù e si viveva l'Eucaristia, il gesto dell'ultima cena. Poi, quando la Chiesa è diventata numerosa, organizzata, ed ha assunto addirittura i contorni di una grande religione, addirittura della religione civile, quando, virgolette, Costantino l'ha fatta diventare la religione civile e ha donato, ecco il simbolo, ha donato simbolicamente al Vescovo di Roma la Chiesa del Laterano, ecco perché si fa la festa, però partendo subito con gli equivoci però, perché non doveva essere Costantino a darci la Chiesa, detto tra noi. Però è andata così e noi ci siamo anche esaltati, perché poi ci siamo pensati come regno del mondo, ci siamo anche impastoiati in un temporalismo della Chiesa che ha dimenticato tante volte il suo umile essere testimone del mistero del corpo dell'uomo, di non essere un potere di questo mondo, sappiamo. Però le Chiese sono nate così. Quando i cristiani sono diventati tanti, sono diventati una religione importante con un rilievo sociale importante, diciamola così. E era necessario appunto per la Chiesa avere degli edifici per riunire la folla, per proclamare la parola di Gesù, quindi si è inventato il pulpito, il lambone, cioè un posto rialzato da dove il libro può essere aperto, proclamato, dove la Chiesa può predicare, per potersi riunire, per proclamare la parola di Gesù, per fare i suoi riti, per accogliere le persone che passano attraverso la Chiesa, sono nate le Chiese come edificio. E quindi in qualche maniera i cristiani hanno recuperato l'idea del Tempio, anche se con molta diversità, perché sapete che mentre i templi classici di tutte le religioni ospitavano la divinità, il sacro, e la gente stava fuori, per i cristiani invece loro hanno cercato subito giustamente un'aula, non hanno l'idea che il sacro è lì e la gente è fuori, il sacro è nell'uomo. E quindi hanno cercato delle aule perché Dio è presente, dove si riuniscono due o tre a ricordare la storia di Gesù e celebrare l'Eucaristia. Però la sacralizzazione delle nostre chiese e della nostra religione si è impastata col cristianesimo, e quindi nelle nostre chiese, ma anche nelle comunità cristiane, si è ripresentato l'incontro e lo scontro tra la religione e la fede, diciamo così, tra le attese religiose della gente e questo sorprendente Vangelo di Gesù. In questo senso, finisco, se no vi tiro, La festa della dedicazione della Chiesa, del Laterano, ma poi di tutte le Chiese che sono chiamate a ricordarsi la dedicazione della Chiesa, che si celebra almeno una volta all'anno, quest'anno capita in domenica e la liturgia prevale sulla liturgia della domenica, no? Ma questa celebrazione vuole ricordarci continuamente queste questioni. È una meditazione da fare sul corpo di Cristo che è la Chiesa, sulla comunità, in riferimento al corpo di Cristo su cui è fondata la Chiesa, all'interno appunto di una comunità che ha certe strutture, in questo caso la nostra Chiesa. E quindi diventa anche certamente questa ricorrenza utile per riaffermare anche la cura dei nostri edifici che sono così utili alla vita della comunità, per dar corpo alla nostra fede. Se ciascuno di noi pensa alla sua fede, pensa alla chiesa della sua infanzia, del suo parroco, dei suoi genitori, del suo battesimo, del suo catechismo. E anche qui appunto immaginate questa chiesa così chiusa, così spoglia, così buia, che cosa succede ogni domenica, no? Cioè quanto sia importante avere un ambiente nel quale noi possiamo parlare del Vangelo, celebrare l'Eucaristia, fare i cammini di fede, eccetera, eccetera, eccetera. E tra l'altro questo aggancia anche una situazione interessante di questa nostra chiesa parrocchiale, che sapete anche qui ci ha messo quasi 46 anni secondo me, perché i progetti erano stati fatti nella seconda metà dell'Ottocento e la chiesa è stata finita in maniera disperata da questi poveri abitanti di Redona, i quali secondo me si sono esaltati a alzarla, volevano arrivare in cielo e poi non ce l'ha fatta più, quindi l'hanno accorciata perché doveva essere più lunga, non l'hanno fuori, non l'hanno neanche ristabilita, come si dice, no? Non ce l'ha fatto neanche l'intonaco. Ha lasciato stare tutto il portico, i campaniletti, l'hanno piantata lì disperati, insomma. E comunque hanno cominciato a usarla all'inizio del Novecento, 907, hanno cominciato a entrare a celebrare. E nel 909, il 30 ottobre del 909, il vescovo di Bergamo di allora, Monsignor Radini Tedeschi, il vescovo di Roncalli era il segretario, ha consacrato questa chiesa il 30 ottobre del 1909, quindi 2009, il prossimo anno, 30 ottobre, è il centenario della dedicazione, consacrazione di questa chiesa. Così è una data, tra l'altro noi faremo coincidere anche i lavori di restauro di questa chiesa che inizierà i prossimi mesi, quindi può darsi che per qualche mese celebriamo con le impalcature dentro, questo vedremo. E comunque vi informeremo un po' per permettervi di esprimere anche il vostro amore per l'edificio Chiesa. Io non penso che la critica profetica e che Gesù fa al Tempio servirà a qualcuno come scusa per non dar niente per i lavori della Chiesa. Perché le due cose stanno insieme, no? Stanno insieme anche se noi diamo i soldi per riabbellire la Chiesa. Poi quando veniamo in Chiesa ci ricordiamo che questo è uno scatolone che serve in realtà a edificare il regno di Dio nel corpo degli uomini e nelle loro relazioni. Fratelli carissimi, Dio Padre vuole la salvezza di ogni uomo e nessuno è estraneo alla sua provvidenza. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
L'acqua, fonte di vita, nella Scrittura è associata alla presenza di Dio che ci purifica, ci disseta, ci sostiene, ci offre la grazia del battesimo. Fa, o Signore, che lo Spirito, di cui l'acqua è simbolo, ci aiuti a dare frutti di bontà e di speranza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Aiuta, o Signore, le nostre comunità ad accogliere le differenze, a superare le incomprensioni e a sentirsi uniti nella diversità per essere il segno concreto della Tua presenza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Tutto quello che siamo, Signore, l'abbiamo ricevuto. Noi siamo effetto di un dono. Aiutaci ad essere tuoi umili collaboratori, coscienti che solo tu puoi far crescere e salvare ciascuno di noi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché il nostro servizio verso gli altri sia sempre disinteressato e sincero, e ciò che ci spinge ad impegnarci non sia il nostro interesse personale, ma unicamente l'amore per te e per il prossimo. Noi ti preghiamo.
Ascolta. Radunati nella tua casa, o Signore, ricordiamo e celebriamo la tua misericordia. Fa che l'umanità intera possa riconoscere l'efficacia della tua salvezza nella faticosa gestazione della fraternità umana. Per Cristo nostro Signore.